Claudio Cavalieri presenta Venerdì dell'Arte, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, è arrivato il Venerdì dell'Arte. Questa sera ho in puntata Paolo Frizzera, che ho rincontrato direi un anno e mezzo fa alla Kunstgrenzen, e però mi è saltato il flash che in realtà ci eravamo visti all'Istituto d'Arte, e dopo lui non ha finito fino alla terza, io vabbè, sono arrivato alla quinta e so che la terza l'ha fatta dopo, ma ci spiegherà, diciamo, durante la puntata. Io ti ringrazio Paolo di esserci arrivato. Ecco, lui è di Mezzo Lombardo, fra l'altro un centro dove ci sono parecchi artisti anche abbastanza importanti, ha una certa tradizione Mezzo Lombardo dal punto di vista artistico.
Sì, vabbè, la punta di diamante dell'arte lì è il nostro inossidabile Paolo Tait.
Paolo Tait, che ecco, era un anno dietro di me dalla scuola d'arte.
Ci sono tutti reduci da quegli anni mitici degli anni 60. Ah. 68, ecco, in via Brigata A qui si studiava. Io, a dire la verità, disegnavo soltanto la chimica, l'algebra, e quello mi ha un po' troncato la carriera. Carriera che l'aspirazione che venne poi negli anni 90, all'inizio degli anni 90, dove mi decisi di dare l'esame da privatista. Ecco, così. Ora mi reputo maestro d'arte in ritardo sui tempi.
Ma devi sapere che la scuola d'arte è una delle scuole dove, anche per esempio anch'io mi sono iscritto quegli anni là, nel 68, 69, adesso non mi ricordo con precisione, è sempre stata una scuola dove ci sono sempre stati alunni, diciamo, che erano più vecchi dell'età, che perciò avevano provato a fare i geometri, avevano provato a fare le iti, chi ha provato a fare il liceo, e poi sono andati alla scuola d'arte. È un po' una caratteristica, e anche addirittura gente che aveva un'età diciamo maggiore, diciamo, perciò è un po' una caratteristica. Probabilmente il fare artistico in tante persone era all'interno, però dopo i genitori volevano che facessi o geometra o il perito o il ragioniere, ognuno, diciamo, una volta si tendeva abbastanza a ubbidire ai genitori, però dopo bene o male questo discorso dell'arte veniva fuori, e perciò probabilmente anche tu sei uno di questi casi dove l'arte l'avevi dentro, però è chiaro che dopo.
Hai fatto bene a nominare il condizionamento dei genitori, no? Da ragazzi, no? Ed è vero che c'erano delle vocazioni tardive all'inizio dei primi anni della scuola. E a un certo punto mia madre mi disse: ascolta, qua bisogna che fai qualcosa, vieni fuori con me a lavorare all'ospedale. Ed ecco che lì iniziò la mia carriera nel campo sanitario, che mi ha portato per lunghi 39 anni e mezzo a svolgere i miei compiti in campo sanitario. Ecco, quando mi qualifico dico: ah, ma io sono un infermiere con 4 titoli. E poi c'è stato in mezzo la parentesi di quell'anno trascorso a Firenze per quello studio lì. E Firenze è città dell'arte, è stato un bel giretto a Uffizi. Poi lì sotto Uffizi c'erano quei ragazzi che facevano dei ritratti, ed ecco che lì, era il 1980-81, mi sono dedicato al ritratto. Poi feci vedere alcune mie tele al famoso Pietro Annigoni, che mi smontò subito. Ciononostante, in quel periodo fu il periodo della coppia degli antichi, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Raffaello, cioè, con quei risultati mediocri così, perché pensavo che copiando gli antichi si poteva rubare un po' la tecnica, il mestiere, i segreti. Non è così, l'ho scoperto molti anni più tardi, quando sfociò una nuova passione, che è quella del violino, della chitarra, ma della costruzione del violino, della chitarra, no? L'inizio fu che, leggendo qualche manuale, qualche libro, e avendo un po' di manualità sul legno, costruì la prima chitarra, no? Ma fu soltanto con il compianto e mitico maestro Luca Primon che ha appreso l'ortodossia del metodo. Ecco, penso che i grandi pittori del passato andavano anche loro a bottega, che non si poteva improvvisarsi così amatorialmente, no? Ecco.
No, esatto. Il discorso, per esempio, mi è capitato qua in puntata che ci sono stati, mi pare, uno o due artisti che proprio autodidatti e che hanno imparato, diciamo, un po' l'ABC e poi dopo, chiaro, sperimentando. E al giorno d'oggi il mondo dell'internet, ci sono tantissimi video, una volta queste cose non c'erano, perciò il contatto diretto con un artista diciamo era abbastanza diciamo importante. Se poi era addirittura anche un artista e artigiano, ancora meglio, perché il fare pratico è una cosa che diciamo tante cose bisogna assimilarle, bisogna sperimentare, bisogna sbagliare, perché io direi che quasi quasi spesso si impara di più sbagliando che non facendo le cose diciamo positive, e con gli sbagli si inizia a farsi, diciamo, un'esperienza, imparare a saper fare, che poi possa essere l'aspetto manuale, l'aspetto pittorico, può essere l'aspetto del disegno, non ha importanza, però bisogna cercare di fare un certo tipo di percorso. E una volta che l'internet non c'era, se uno non dava, diciamo, una scuola, comunque il contatto migliore era con un artista. Poi diciamo, se si va a prendere personaggi che hanno un certo nome, diciamo, sono piuttosto restii a dare, diciamo, anche diciamo dei consigli ben determinati. Ti dico lavora, ti dicono, e spesso volentieri certe cose se le tengono come quasi come fosse segreto, come era poi anche nelle botteghe fino al 700, perché certi segreti restavano all'interno della bottega, non c'era niente da fare.
Porto l'esempio del mondo della liuteria, no? Il mondo strapieno di segreti. Ce l'ho io il segreto della vernice di Stradivari, no, ce l'ho io. sì. Comunque, del quel periodo anni 80 a Firenze, mi sono portato dietro questa cosa, ovvero il quadro lo costruisco io dal telaio. Allora metti insieme il telaio, prendi la tela di lino grezzo e spalmala di colla di pelli, e mettici il gesso di Bologna e fai uno strato, fai l'altro. Per cui era un parto lungo e laborioso arrivare a una tela, non come adesso che si prende un foglio e si col pennarello subito potrebbe esserci una bozza, un'opera.
Ma direi che diciamo in questi ultimi 25 anni sicuramente dal punto di vista diciamo di materiali per dipingere c'è stato un passo importante, perciò anche al giorno d'oggi, per esempio, per fare un fondo non bisogna andare per forza a usare le tecniche antiche, si possono usare benissimo dei materiali che sono idonei e vanno bene, non c'è problema. Per esempio, in questi ultimi anni, fra l'altro, ci sono anche tantissimi materiali che vengono usati anche in campo, diciamo, dei muratori, in campo dell'edilizia, che possono andare benissimo anche in campo pittorico, senza nessun problema. Cioè, perciò c'è stata un'evoluzione. Poi, se uno vuole essere ortodosso in quello che va a fare, decide, io no, voglio fare come si faceva con gli antichi, lo può benissimo fare, però... esattamente, il giorno d'oggi le cose sono sicuramente molto più veloci, cioè la velocità è uno degli elementi che in questi 30 anni è sicuramente cambiato. I tempi sono molto più corti, una volta ci metteva molto di più, per esempio anche certe tecniche che ci insegnavano alla scuola d'arte ormai non si fanno più, vanno a perdersi, ma se ne perderanno tantissime tecniche che diciamo sono usate in campo pittorico e in campo anche artigianale a livello artistico alto, che ormai non fanno più nessuno. Sarà un grosso problema, per esempio, io per quelli che faranno i restauratori.
Sì, sì, sì. Ricordo, fra le colle animali, no? C'era prendete la colla di coniglio, poi prendete la colla di guanti perché quella è più elastica, non prendete la colla a caravella, quella del falegname, perché è rigida. Insomma, ma visitando Uffizi e Pitti, a me mi impressionava queste tempere su tavola che sfidavano i secoli, immutate che sfidavano i secoli, con i colori brillanti così, no? Allora mi sono fatto un po' prendere da quel mito. Oggigiorno dipingo con l'acrilico, ed ecco qua che ti ho anticipato la domanda: quale tecniche usi?
Ma comunque sì, fai l'acrilico, però dopo comunque hai sperimentato comunque anche altre tecniche, cioè a parte il liutaio, che pensavo di parlarne un attimino più avanti in puntata, perché sicuramente anche quello è un discorso molto interessante dal punto di vista mio, ma so che comunque io direi che comunque... Io vedo anche delle immagini qua, ho questo librettino così sotto gli occhi, e vedendo le cose comunque c'è una persona che comunque sul saper fare dal punto di vista manuale pratico si vede che sei portato. Se poi dopo fai anche le pitture, ma fai anche cose dal punto di vista, diciamo, con legno, con altri materiali, e perciò probabilmente ti sei fatto un'esperienza con l'utilizzo di vari materiali, che non è una cosa, una bazzecola, questo è quello che voglio dire.
Lo riconosco. Il mio maestro, il mio compianto maestro, ricorrono adesso i 5 anni che manca, e mi disse: tu sei un sperimentatore. Perché? Ma no, il violino si fa con l'abete, si fa con l'acero, e io mettevo dentro altri legni, con la mia voglia di sperimentare. Ma un vizio che però mi ha consentito un giorno di costruire un violino eccellente, che ritengo eccellente, perché ho usato il legno del melo. Ah. Ho usato il legno del melo, sì. Eccellente.
E comunque questa cosa, diciamo l'hai appresa da un artigiano o...
Lì durante gli studi della liuteria eravamo già tutti professori. Ero seduto nei banchi, i banchi di scuola erano il banco da falegname, e c'era professori davanti di me, dietro di me, e c'erano gli scambi notevoli. Quindi
e i corsi dov'è che li hai fatti?
Presso l'istituto di Villazzano e NAIP. l'istituto del legno.
Nell'ambito dei primi anni dell'ENAI?
Sì, del legno, istituto del legno.
Ecco, questo non sapevo che c'era stata questa cosa, per esempio.
Ora mi disse, tu sei un sperimentatore, è vero, se quando mi chiedi quali altre tecniche hai usato, allora l'elenco, argilla e metalli, batik, sempre Firenze, batik. il panno, è stato affascinato da De Pero con quelle opere di panno che faceva Panolenzi. E il legno ovviamente, e poi altre cose, il metallo, c'è mica solo il ferro, c'è il rame e c'è l'ottone. Allora, cosa faccio con l'ottone? Bisogna imparare a saldare l'ottone, anche lì sperimenta, prova e vedi tante cose nuove, ma il risultato è fa tutto ma niente bene.
Ma no, io direi che questo discorso io per conto mio, diciamo, la capacità manuale ce l'hai e direi è molto molto radicata. E poi se tu, diciamo, ti senti di ulteriore essere sempre sperimentale su vari attività, diciamo, non solo dal punto di vista pittorico, vabbè, è una tua caratteristica, non vedo l'assillo che uno deve essere solo sperimentale, diciamo, dal punto di vista pittorico. Se uno se la sente di andare a usare il legno perché mi interessa per fare questa cosa, o io c'ho da fare questa cosa perché me l'hanno anche chiesta e devo farla in ferro, se tu hai la capacità di farla, ben venga, cioè, perché bisogna pensare che tantissimi artisti hanno un po' la carenza di queste cose per fare certi tipi di opere che gli possono venire richieste. Devono andare poi da artigiani per farsele fare, perché loro fanno solo il disegno, ma dopo dal punto di vista pratico non è detto che uno deve essere per forza capace di usare tutte le tecniche. Se tu invece hai questo interesse, è un interesse per conto mio importante, perché il fare artistico non è solo rivolto verso la pittura, ma è rivolto con una visione larga. Ci sono tantissime materie che possono diventare delle opere artistiche. Questa cosa poi che vadano bene, cioè che uno venga riconosciuto a livello alto, così, quello è un altro discorso. Però io sono sempre convinto che un risultato positivo c'è, l'espressività e la creatività c'è, e comunque se uno se ne intende un attimino riesce a vederle queste cose, cioè non è che ci voglia, capisci? Lo vedo io anch'io, questo, per esempio, questo lavoro qua in ferro, direi è una cosa molto molto positiva. Vedo anche delle immagini, hai fatto dei murales, perciò in realtà vai, questi sono,
questo è diventata una lastra vuoto pieno di ferro, dal titolo il violino l'usignolo, l'usignolo e il violino rubato, con le ombre cinesi che la contornano.
Ecco, poi io direi che in questi giorni è finita anche presso la Kunstgrenze le mostre organizzate di queste mini personali, perciò tu hai portato 6-7 opere dal punto di vista pittorico e ho visto che le persone, gli artisti presenti sono stati interessati a vedere le cose che facevi e ti chiedevano, e questo sicuramente è una cosa positiva, perché aver fatto queste mini personali, come sono state chiamate, mettersi in mostra con 6-7 opere è una bella presentazione, perché con un'opera, due opere solo, diciamo, è difficile avere un'idea. Invece, avendo queste 6-7 opere, uno riesce a farsi un'idea di quello che fa Paolo Frizzera.
Descrivono il periodo, la fase attuale è una fase recente, se vogliamo, perché è iniziata nel 2018 o prima, 2017, 5 anni fa, ecco che la chiamiamo il nudo dell'arte, ovvero l'arte del nudo. E qui ci sono un sacco di dee, eroine e vicende, personaggi biblici e mitologici che si presentano come si presentava una volta la divinità, il personaggio storico, si presentano come senza vestiti, senza tanti vestiti attorno, no? Perché c'era il primato del corpo sul concetto, sulla sostanza, e le forme levigate e le anatomie, belle fanciulle, ma anche no, perché prediligo la donna nella sua maturità. Ecco, diciamolo.
Allora, facciamo una pausa e poi riprendiamo il nostro discorso di parlare diciamo delle figure che attualmente fai in pittura. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Paolo che stavi parlando che diciamo nei tuoi quadri in questi, di questi ultimi 3-4 anni, a parte che diciamo c'è stato di mezzo sto Covid qua che ha creato problemi, dopo ti domanderò se eventualmente ti ha creato problemi o se invece ti ha sviluppato la creatività a stare a casa. E comunque tu nelle tue opere l'aspetto diciamo diciamo della donna, della fisicità della donna la usi e direi che comunque vedendo le tue opere si vede che i tuoi ricordi, quello che ti è rimasto impresso diciamo di della pittura antica diciamo di prima diciamo dell'avvento dell'Ottocento ti è sicuramente rimasta dentro in modo forte. Poi mi dicevi che addirittura ti piace anche la fisicità diciamo del nudo femminile sul concetto dell'abbondanza, non sicuramente sul concetto del filiforme come può essere per esempio adesso a livello della moda
le modelle attuali
ma comunque bisogna pensare che nell'antichità diciamo il discorso di fare il discorso delle donne farle sull'abbondanza aveva dei significati ben precisi, cioè non è che venivano fatte anche lì a caso, perché non penso che tutte le donne erano sull'abbondante,
no,
anche
lì c'è stata il canone della bellezza,
il canone era della quelli, bellezza, esatto. Ecco, poi io se posso darti qualche consiglio, anche se io diciamo non faccio figurazione, perché sulle cose che faccio io diciamo rimango sempre un po' al margine, o è un discorso minimale figurativo, ma non sicuramente sulla figura, perché io la figura è una cosa che non ho mai sentito. E per conto mio le tue opere potrebbero diventare ancora molto più interessanti se fossero fatte con dei monocromi. Poi non ha importanza la tonalità, può essere la tonalità legata diciamo ai colori che si usa negli affreschi, ma possono anche essere usata nei colori, diciamo nella gamma degli acrilici, dove sicuramente colori ce ne sono a iosa, non ci sono problemi. Io sono convinto che potrebbero essere molto molto interessanti e anche un aggancio maggiore alla modernità, perché per me è una cosa importante dal punto di vista artistico, cioè uno deve comunque vivere la contemporaneità che fa, perciò non può essere sempre legato solo all'antichità, bisogna cercare di mettere anche quello che è successo e quello che è stato sperimentato, è stato fatto nel campo artistico nel fine 800 e 900 e anche un po' con gli anni 2000, perciò diciamo questo aggancio al moderno, al contemporaneo, bisogna cercare di farlo. E io sono convinto che se tu facessi delle opere sul monocromo, come fra l'altro vedo anche su dei disegni che hai fatto, per conto mio potrebbero essere sicuramente molto molto stimolanti e le persone sarebbero un po' più attratte da questa cosa, perché diventa una cosa curiosa, perché diventa una cosa che non è reale proprio, no? È al di là della realtà, perciò questo passaggio diciamo dal punto di vista artistico di cercare di andare anche oltre il reale, per conto mio potrebbe essere uno stimolo e tu per conto mio sicuramente hai le capacità di riuscire a farle queste cose.
Accetto questo stimolo, questo consiglio. Ti dirò che delle volte ho preso la mia opera, l'ho fotografata, l'ho passata in digitale e l'ho fatta diventare tutta verde, oppure tutta ciano, oppure tutta gialla, no? Ho visto che l'effetto era diverso effettivamente, no? Il risultato è cartolinesco, no? Saluti da Riccione, due belle fanciulle con i bikini, se le colori diversamente o le esegui in modo diversamente, potrebbe essere un messaggio, un stimolo in più, penso.
Perché comunque con le opere che per esempio hai esposto anche dalla Kunstgrenz si vede che chiaro, tu sei agganciato a una certa pittura anche murale di affreschi del Settecento, cinquecenteschi e cose del genere. Per esempio mi ha stimolato, per esempio mi ricordo quell'opera che è il fatto che hai messo dei piccoli neon all'interno e era un lavoro su una tonalità rossiccio terra di Siena e con la luce dietro e subito sembrava veramente come fossero i cartoni che venivano fatti nel 500 e hanno fatto anche nel 600 o facevano anche nel 700 per fare gli affreschi, perché non è che si mettevano subito a farli direttamente, bisognava crearsi certi tipo lavoro manuale. L'affresco richiedeva delle cose, delle regole che pur passando i secoli però bisognava mantenere, perché sennò non riuscivi a farlo. E solamente il dopoguerra che è cominciato per esempio a nascere, che si può fare anche l'affresco a secco, perché sono diventati altri materiali, l'industria del colore ha fatto, e certe cose si possono fare, ma fino a fine 800 bene o male bisognava, se volevi, uno doveva fare una frigo, doveva fare come veniva fatta
con la malta,
addirittura nel 300, non dico neanche ci c'era proprio il 300, faceva giotto, non c'era niente da fare, perché devi farla con la malta, devi fare con la calce spenta, devi fare l'intonaco, fare un pezzetto e non più di tanto,
il ricciato.
E perciò se non facevano i cartoni non riuscivano a fare questi tipi di pitture, che sono date famose, però il lavoro interessante era poi fare questi cartoni, che poi erano dei disegni lavorati in un certo modo, perché bisogna puntellarli,
spolverarli, lo spolverio,
fare con un punteruolo dei puntini sul disegno, poi metterli su, cioè, tutta un'operazione che
quello che faccio alle volte, partiamo dal disegno che è la base di tutto, no? Parto dal disegno, poi lo trasferisco sul lucido e poi possiedo una lavagna luminosa e la proietto sul muro o sulla tela che diverrà il quadro, no? Così lo ricalco in grande e seguo quindi fedelmente le proporzioni del mio disegno che ho fatto, no? Questo qua è un espediente moderno, non è tutta abilità, non è tutta O di Giotto, no? La O di Giotto, il cerchio perfetto, no? Visto che a ingrandire dei lavori c'è sempre l'errore, no? E qui con la lavagna luminosa ho abbattuto gli errori.
Quello di usare per esempio la lavagna luminosa per fare certi tipi di opere comunque viene usata molto dai giovani, addirittura prendono delle fotografie che proiettano e poi ci lavorano sopra, cioè, perché il concetto per esempio del disegno anche in è venuto fuori anche su scritto, su libri, su riviste, ci sono stati tantissimi pittori moderni e contemporanei che comunque non erano capaci di disegnare, perché l'aspetto tecnologico, l'aspetto della sperimentazione, del cambiamento, è successo che certi tipi di pittura fatta di certi autori non richiedeva il disegno, e perciò questa cosa è successa. Però se uno fa un certo tipo di lavora sulla figura in un certo modo, e diciamo non ha voglia di farsi tutto il lavoro del disegno, perché anche il disegno richiede il suo tempo, si usano i proiettori, si usano tutta una serie di cose e poi si trova la soluzione di che tecnica usare per fare questa cosa. Diciamo, comunque è una cosa che tu comunque hai fatto con sistemi un attimino un po' più arretrati, diciamo, ma comunque il concetto è importante, perché fare un ingrandimento non è così facile.
Il lavoro è stato comunque il disegno alla sua base, no? A volte faccio lo sbruffone e gli dico, no? Tu fammi vedere il tuo pacco di disegni, e quando dico pacco intendo un pacco alto di fogli, di centinaia e centinaia di disegni, no? Come, tu fammi vedere i tuoi dischi, e lui poi vedo vedere i dischi qua, sono 300, vabbè, se può andare.
No, ma quello del esempio... Io, per esempio, so che tempo fa, non mi ricordo chi parlavo, anch'io, per esempio, pur non facendo una figurazione, usando il legno di recupero, avevo bisogno di fare dei disegni progettuali così. E solo, per esempio, da adesso, in questi ultimi 10 anni, che non sento, per esempio, più l'esigenza, è un discorso solo mentale, ma perché ormai, è chiaro, hai una certa facilità nel farne le cose, perciò è solo un discorso, un'idea e roba varia, e la faccio direttamente.
L'elemento plastico lo comprendi, lo gestisci.
Le gestisci, esatto.
È come avere la matita e il foglio. Insomma.
Però quando vado a cercarmi un'idea, anch'io mi faccio dei piccoli bozzetti delle idee, mi fai in questo modo. Poi è chiaro che... spesso e volentieri quello che si pensa mentalmente, poi bisogna vedere cosa si riesce poi a fare in pratica, perché come si dice, dal pensare al fare c'è di mezzo al mare, perché poi ci possono essere problemi tecnici, problemi possono venire fuori di vari tipi, e bisogna cercare di risolvere il problema se non si vuole andare a rovinare quello che si va a fare, perché la capacità poi è di trovare la soluzione se c'è un problema, di risolvere lì. È chiaro che dipende un po' dall'esperienza, per conto mio, perché o se no addirittura quando faccio un'opera finita, per esempio nel caso mio, il mio cervello mi dice no, non va bene, c'è niente da fare, io la metto lì, la sta lì come dico in castigo, e poi un giorno o l'altro me la tiro fuori e risolvo quello che probabilmente non mi andava bene, ma al momento non riesco a capire con precisione, però dal punto di vista creativo e spesso volentieri è così, trovare delle soluzioni veloci per riuscire a farle.
Dammi un secondo che avrei voglia di descriverti quell'opera che stai guardando, che si intitola Il Letamaio. Ecco, a un certo punto mi sono detto, ma nella storia recente della veduta alpina alpestre non c'è nessuno che ha descritto il letamaio,
che è importante,
che quello, senza di quello, senza che qualcuno la spala tutti i giorni, gli animali soffrono, è un lavoro della malga, della stalla, ed ecco che il primo pittore alpino che ha descritto il letamaio, Paolo Pizzera. Di quei primati mi piace essere.
Allora, adesso direi che potremmo così un po' parlare un po' più approfittamente sull'altra tua passione, come accennavi prima, il discorso del liutaio. Ma questa cosa è nata perché comunque ti piace anche la musica?
Guarda, no, brevemente, no? Un bel giorno stavo lavorando con una macchina di falegnameria e mi sono ferito il dito, no? Mm. Oddio, la mia carriera di grande chitarrista solista si è finita, no? E in effetti poi ho scoperto che riesco ancora a sunicchiare un po', no? E allora ho deciso di scoprire come è fatta dentro il violino, la chitarra e altri strumenti. E, però, aperta parentesi, io sono l'unico trentino che ha costruito la ghironda. Vi descrivo la ghironda, forse lo sapete cos'è.
No, strumento dillo pure.
È uno strumento molto antico.
È medievale, molto medievale antico. Celtico, fra
sì,
l'altro.
Ecco.
Ha un legame col mondo nordico.
Sopravvissuto fino al Novecento, diciamo. E ora è uno strumento che racchiude in sé la parte melodica data da due corde melodiche, la parte di bordone, un accompagnamento continuo, no? E addirittura la parte ritmica data dal shen, da un aggeggio che vibra con un colpo di polso e dà un ritmo. Quindi tre cose in un unico strumento. Ecco, e per farlo, quale modello ho scelto? Un giorno, alzando gli occhi lì in piazza del Duomo di Trento, vidi l'affresco con su un suonatore di ghironda. Dopo lunghi studi ho capito le dimensioni dello strumento, la sua forma, la sua profondità, quante corde aveva, quante chiavi c'erano, e ho riprodotto la ghironda di Trento, che ho chiamato giustamente la ghironda di Trento.
Sì, io l'ho vista suonare anni fa in qualche festa che ero andato, che riprendeva così il mondo molto celtico, il mondo medievale.
Sì, sì, questo strumento in questione è definito gotico, ecco, dall'epoca.
Perciò la ghironda, perciò hai fatto anche delle chitarre.
Sì, e numerosi violini.
E violini.
Ecco, il maestro mi disse: ehi tu, il primo giorno di scuola, ehi tu, Speedy Gonzales, no? Perché mi sembrava di recuperare il tempo perso subito costruendo qualcosa, no? E la lezione, la grande lezione è stata: ci vuole il suo tempo per il violino, ovvero 200 ore servono per la sua costruzione. Una lezione che mi è servita anche in pittura attualmente. Le mie tele rimangono parecchie settimane sul cavalletto, perché le prendo, la riprendo, la riguardo, la ridipingo. La pazienza è una grande virtù e lezione che mi ha data la liuteria.
Ma dopo questi strumenti, diciamo, li hai venduti te li hai tenuti in casa?
E ho capito che per commercializzare un strumento bisogna accumulare tanti anni di esperienza, diventare bravissimi. Ecco, il mio maestro aveva dei clienti dal Giappone, da tutto il mondo. Li portava sulla foresta di Paneveggio, gli diceva: vedi, il tuo violino è nato qua. Gli faceva vedere l'albero, e al mio maestro poteva chiedere dei prezzi alti per i suoi pezzi, che i suoi pezzi suonavano come... Hai presente il cannone, il famoso cannone di... il violino di Stradivari era detto così perché risuonava, riempiva tutto un teatro col suo suono potentissimo. Ecco.
Allora facciamo l'ultima pausa e poi riprendiamo gli ultimi 5 minuti.
Something isn't right, and that I hold you. It's not enough that I take my time. Still what I mean, and we are growing older. So look into my eyes, I feel it never dies. I'll cry, don't you cry. Everything's okay. We're gonna be alright, and you say why that we survive. Never give it up, 'cause you know you got to finish what you started, and this is what we wanted. It's not enough that I hold you. So look into my eyes, baby.
Riprendiamo gli ultimi minuti di puntata con Paolo, che vedi che avevi il problema un po' di passare l'oretta, ma in realtà l'ora è volata, perché è svanita. Quando una volta si mette a parlare le cose escono senza nessun problema. Io l'ultima cosa che volevo chiederti, che poi eventualmente puoi accennare ai tuoi progetti che hai, diciamo, fra quest'anno o fra breve tempo, e quando è che per esempio hai deciso di che le opere, diciamo, dovevano essere esposte anche per gli altri, che non era solo un lavoro che facevi per te, perché di solito all'inizio è abbastanza difficile fare questa decisione, diciamo, non è una cosa che nasce proprio così.
Quando è che si è pronti? E se hai fatto l'esame di coscienza, poi fai vedere qualcosa di tuo. Sì. Guarda, durante la pandemia c'è stato il lockdown, no?
Sì.
E io ho fatto un tentativo di una piccola mostra presso un ristorante. Paolo Pezzera espone il nudo nell'arte. Purtroppo il lockdown ha cancellato questo evento. Sono state appena esposte per un mese e viste da solo da qualche operaio che andava a pranzare presso quel ristorante lì. Allora ecco che la galleria Kunstgrenzen, di cui sono socio, sì, mi ha offerto questa bella possibilità di far vedere queste cose e alcune cose scelte della mia produzione recente, ecco. E fra cui Susanna e i Vecchioni. Un tema così classico che è stato fatto, dipinto da tutti gli artisti del 600, 500, 600, tutti si sono cimentati in quest'opera, e perché non io? Ecco. Ora gli ho detto, con il mio amico musicista, gli ho detto, ho fatto Susanna e i Vecchioni, e ora cantiamo Susanna, oh Susanna, don't you cry for me, oh non quella Susanna, no. Allora Roberto Vecchioni, non quei Vecchioni lì, no. Ecco, poi mi chiedevi cosa c'è in pentola prossimamente,
eh? Sì.
Mi sono preso un impegno a una sagra festa che si chiama Volti alla Luna, che si tiene a Rovere della Luna, di mettermi in strada, in piazza, col cavalletto e tele e cartoni, a fare un invito all'arte che si titola Artisti per un giorno. Anche tu puoi essere artista per un giorno e sederti lì, prendi in mano un pennello, i colori e dipingi quello che vuoi, oppure uno scorcio, una veduta, un vaso dei fiori, una avvicinarsi all'arte.
Un invito a fare qualcosa di
per un giorno,
che può essere uno stimolo maggiore, perché tantissime persone possono avere dentro anche questa voglia di fare così, però non hanno l'occasione, perché purtroppo quando si decide che hai voglia di fare qualcosa di pratico, ci vuole del tempo, e spesso volentieri la gente è presa dalla famiglia, è presa dal lavoro, e perciò non riesce a fare. E questo potrebbe essere uno stimolo sicuramente per tirare l'attenzione agli spettatori, alla gente.
Venite tutti all'ultima settimana di giugno, penso, a Rovere della Luna, perché anche voi potete essere artisti per un giorno.
Va bene, io direi che questa cosa è interessante sicuramente, anche perché la Cusgrenza, la Rovere della Luna, sicuramente da quando è nata ha cercato di stimolare l'ambiente del paese, e so che questi stimoli sono arrivati, e se la Cusgrenza riesce sempre a dare degli stimoli,
speriamo siano raccolti.
E so che comunque questi eventi artistici hanno creato un interesse e degli stimoli molto interessanti. Io direi che la nostra chiacchierata, la nostra oretta è finita. Ringraziamo Vito nella regia, e ti ringrazio Paolo di essere venuto.
Grazie Claudio, grazie a tutti e saluti.
Arrivederci.
Venerdì dell'arte, valorizzazione dell'arte trentina attuale.
RRMT Radio Music Trento.